Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Dio è maestoso. Allora perché ci impegniamo, combattiamo per essere riconosciuti, per essere visti? Perché? È assurdo. Stavo pensando, cosa vuol dire la parola modestia? Cosa vuol dire essere modesta? Cosa vuol dire? Non so se abbiamo insegnato questo in chiesa. Cosa vuol dire? Va bene, in casa sì. Cosa vuol dire essere modesta? Qualcuno sa il vero significato della parola? Ok. È veramente un cugino primo grado di umiltà. E qualcuno può allargare, è cugino primo grado, quindi quello è vicino. Ma cosa vuol dire essere modesto? Essere modesto vuol dire cercare di non essere notati. Allora, noi pensiamo in termini tipici, in termini dei vestiti delle donne, ma essere modesto riguarda mille cose. Riguarda anche quello. Riguarda anche quello. Perché se una donna porta che su note come è fatta, attira l'attenzione. Ma ci sono tantissimi... Dove lavora Stefania? Quasi tutti i vestiti, se forse, sono fatti per farti essere notata. Non sono sempre volgari, ma sono fatti per farti essere notata. Cos'è bigiotteria? Cos'è bigiotteria? Una parola difficile per uno straniero. Bigiotteria, che cos'è? Come? Sì, perché non hai soldi per quelli veri, ma vuoi essere notata? E posso fare un commento mio. Roberta ha una cosa oggi. Io non la vedo come bigiotteria. Sembra una pietra, cos'è? È una cosa naturale che a me personalmente mi dà tutto un altro affetto. Ok? Che una donna porta, chi ha, non vedo bene, Alessandra ha una bella sciarpa, che coordina con la sua camicia, ma non attira. Però... la maggioranza, ok, parliamo dei vestiti, ma voglio parlare di altre cose oltre a vestiti. La maggioranza dei vestiti sono fatti per attirare attenzione. Perché porti gioielli? O scarpe fatte in un certo modo? O vestiti così? Perché? Per attirare l'attenzione. O almeno chi ha disegnato, lo stilista, ha fatto per quel motivo. Ed è il contrario. Conoscete la parola narcisismo? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Sì? Qualcun altro? Questo è lì. Cosa vuol dire? Una parola che non si usa spesso, ma si vive. Cos'è? Sì. No? Proprio. È un concetto che è sempre stato nel mondo, ma adesso viviamo... pieno. Vogliamo vederci. Io facevo fotografo anni fa e fra l'altro facevo anche matrimoni, facevo tanti tipi, anche pubblicità, facevo copertine di dischi, facevo tante cose, ritratti, ma facevo anche matrimoni. E i matrimoni di 40 anni fa o 38 anni fa, negli 2-3 anni che ho fatto tanto, e i matrimoni di oggi sono notte e giorno l'uno dall'altro. E qual è la differenza? Anni fa la sposa non si vedeva come la regina della giornata. No, cioè era proprio un'altra mentalità, questa è in America, non so qui come era 40 anni fa. Ma era una cosa ma mega più semplice. Le foto erano, volevano belle foto di loro. Adesso vogliono foto che sembrano da qualche rivista. È tutto fatto per essere, sembrare vogliono la macchina, cioè il limo o la macchina di lusso, vogliono tutto. E il matrimonio vale poco, è la cerimonia e la giornata che vale tanto. L'abito da sposa. Quanto può costare un abito da sposa? Cioè, uno normale che vai a comprare, tu conosci il mercato, io no, ma 1.000 euro serve poco. Sì, anche 2 o 3 o 4 o 5 per 6 ore. Ed è fatto in modo stra-elaborata. Perché la cosa è, non è più celebrare che Dio sta creando il matrimonio, non è quello lo scopo. Lo scopo è innalzarsi. Però facciamo, i maschi fanno, cercando di farsi grandi, i bambini lo fanno. C'è questo concetto di... Ho visto una cosa da un tizio in America, sarebbe, credo americano, forse inglese, non lo so, che parlava contro la media, social media, la media sociale. Facebook, Twitter, e lui diceva: signor Zuckerberg, il fondatore di Facebook, dovresti essere più onesto. Non è media sociale, è media antisociale. Lui ha detto: ho scritto a un amico, senti, possiamo vederci faccia a faccia? E l'amica mi ha risposto: certo, ci troviamo alle 3 per Skype. Abitava nella stessa città. Faccia a faccia. Sull'iPhone c'è un programmino chiamato FaceTime, tempo di faccia, faccia a faccia, tu parli faccia a faccia, ma non con la persona lì. Allora, nella società ci innalziamo, ma ho detto una cosa domenica che mi ha colpito. Nel mondo, sto leggendo vari articoli nelle notizie, di forme di bullismo, no? E spesso ragazzini, anche elementari, anche le medie, e anche il liceo, non importa l'età, si mettono insieme e questi 5, 8 o 2 o 3, quello lì, perché? Perché non porta le scarpe giuste, o non ha lo zaino giusto, o parla strano, quello che è. Ma pensando, che cos'è quello? Quando si disprezza qualcuno, no? Stai dicendo che il mio valore sta nel fatto che ho lo zaino giusto. Il mio valore sta che io non mi vesto così. E io dico: wow, allora il tuo valore è proprio poco. Il tuo valore è proprio poco. Cioè, se questo è il motivo per cui disprezzi qualcuno, allora, per te quello vale tanto, che vuol dire tu non hai tanto valore nella tua vita. Pensate. E dobbiamo trasmettere questo ai nostri figli. Se noi sentiamo i figli disprezzare altri, dobbiamo farli capire. Possono farlo. Non possiamo cambiare quello che pensano nel cuore, ma almeno dobbiamo aiutarli a capire cosa stanno dicendo. Voi avete forse dubito, ma comunque vi dico, vi svelo un segreto mio. Questo video non posso mettere a pubblico, però per voi posso tagliare questo pezzo. Io non è che mi importa tanto come mi vesto. So che pensavate diversamente. Sì, pensavate che ero all'automoda, che sempre guardo mezz'ora davanti allo specchio prima di uscire, ma no, onestamente non è che do tanto pensiero. Perché? Perché io non mi vedo importante. Non voglio scandalizzare molti a quello, non mi interessa se mi vedono bene, mi vedono male, mi interessa come stanno. C'è una bella differenza. Non mi importa cosa pensano di me, mi importa come stanno. Allora, vivere la menzogna di crederci importanti è il contrario di, torno di nuovo a Salmo 8, è il contrario assoluto di questo che abbiamo letto, quando abbiamo letto: quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o Eterno. Signore nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici per far tacere il nemico e i vendicatori. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui? E il figlio dell'uomo perché tu ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli e l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore, buoi, tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. Oh, eterno Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Allora, domanda. Se tu vivi cercando di crederti importante, questo video che ho visto ieri o l'altro ieri, questo tizio diceva per tante persone, quello che importa su Facebook, cioè se tu scrivi qualcosa o metti, uno può spuntare mi piace e tu vai a vedere quante persone hanno detto mi piace o quante persone hanno fatto commenti a quello che ho detto. E questo qui diceva, tu credi di avere amici, credi di avere un valore per qualcuno, non è valore. Ma quando io capisco la gloria di Dio e quando capisco quanto non valgo nulla, eppure Dio mi ha dato un ruolo importante, allora la mia vita ha un significato che nessuno può togliere. Pensate a questo. Se tu cerchi il tuo valore nell'essere bella o bravo o apprezzato degli altri o tanti piacciono quello che scrivi, allora vuol dire che tu stai sempre combattendo e alla fine invece se tu dici Signore che importa, no, non mi importa quello che pensano gli altri, porta la tua gloria, cos'è Padre nostro, Dio Padre nostro che sei nel cielo, che io sia apprezzato dagli altri non c'entra. Cos'è della preghiera? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Quando questo è il tuo desiderio, allora non ti importerà. Sì, vorrai essere ordinato, ma oltre a quello non ti importerà come ti vesti, non ti importerà cosa gli altri pensano di te, in senso corretto, c'è un aspetto, non voglio scandalizzare, ma non ti importa. Tu penserai alla gloria di Dio e al bene degli altri e tu sarai una persona soddisfatta con una vita che conta. Una vita che conta. Quindi trasmettiamo questo. E abbiamo parlato pubblicamente io e Davide qualche settimana quando ero seduto di là, un mesetto fa, parlando di calcio come esempio, ma ogni campo della vita è uguale. Gli affari, politica, sport, non importa, ma i calciatori che arrivano ad essere bravi, quanti di loro sono umili? Potrei quasi dire quanto sono sopportabili in casa, e la vera risposta lì è pochi sono sopportabili in casa, perché quando capita che Dio ti dà grandi capacità è facile che ti fa avere una grande testa, non un grande cuore. E le cose che noi cerchiamo di essere grandi, non di ingrandire Dio. Quindi dobbiamo scegliere cosa voglio con la vita. Voglio una vita comoda? No, non mi interessa essere grande, voglio solo una vita comoda. Vuoi vivere allora per te stesso? O vogliamo una vita di piaceri, io voglio questo, mi piace fare quello, o vuoi una vita dove tutto va bene? Parlavamo, come si dice in italiano, questo serve per Alessandra e Petra e Roberta e Stefania, come si chiama in inglese? Si dice il sindrome del nido vuoto, quando una donna arriva all'età che i figli tutti vanno fuori di casa. Esiste un termine in italiano per quello? Come? Quello? Perché esiste una cosa medica. Tante donne, quando i figli escono di casa, vanno in depressione. Ma perché questo? Perché, e succede, non è raro. Non una piena depressione, ci sono quelli, ma quelli che non stanno più bene. Perché no? Perché non hanno vissuto per Cristo, hanno vissuto per loro stessi, dedicandosi giorno e notte ai loro figli. La loro vita era i figli, non era Cristo. Perciò quando i figli non ci sono più, la loro vita crolla, perché lo scopo della vita sparisce. E questo non ha fatto altro che trasmettere ai figli che voi valete più di Dio. Voi valete più di Dio. Quindi non è un buon modo di indirizzare i figli. No, quando noi viviamo amando gli uni gli altri, si può fare idolo di un matrimonio o di figli o di qualunque cosa. Allora, scusami, dobbiamo lavorare? E ci vogliono ore e ore ogni settimana per lavorare. Chi ha figli servono ore e ore, ore ogni giorno per curare i figli. Certo, non sto parlando di ore, anche se uno non ha mai tempo per nessun altro, forse devi valutare, però sto parlando del cuore. Certamente i giovani di oggi dove vivono? I giovani in linea generale vivono per loro stessi. Abbiamo una generazione crescendo vivendo per loro stessi. Avete mai sentito dire che c'è qualcosa nell'acqua? Quando c'è una certa malattia molto diffusa, se c'è qualcosa nell'acqua, si dice quello? Allora, c'è qualcosa nell'acqua. Ormai in tanti paesi moderni hanno messo un chimico nell'acqua che fa credere che quando un figlio studia non deve fare altro. Oh, devi studiare, non devo fare altro lavoro perché devi studiare. Come? Questo è nell'acqua. Questo è nell'acqua, ma è una menzogna. È una menzogna che mette in testa, una menzogna che crea un grande egoismo. Uno non sa gestire il suo tempo. Ed è orribile. No, bisogna usare bene il tempo. Perché a quel punto sto insegnando a mio figlio di essere un grande egoista. Certamente voi che lavorate e voi che avete la famiglia, sapete che adesso è molto più facile, molto più tempo libero di quando facevate la scuola. Cioè la scuola è parte più dura della vita. E poi quando si inizia a fare i genitori è facile con molto più tempo libero. Giusto, Roberta? Non sembra molto convinta. Allora, se è vero che gli anni dopo la scuola sono stra più impegnati degli anni durante la scuola. Perché c'è questa mentalità? Oh, mio figlio studia, non devo caricarlo, deve avere tempo per sé. Non ha tantissimo tempo per sé. È una menzogna. Parlavamo oggi in America, andiamo in America e certe chiese hanno un certo modo di fare quando ti invitano. E non sempre è il modo più efficace, però è quello che hanno sempre fatto. E quello che non viene fatto spesso è che non si valuta. Noi abbiamo fatto così e continuiamo a fare così, senza valutare, ma forse era la cosa migliore qualche anno fa, ma è la cosa migliore adesso? Oh, sì, a me sempre sembrava una cosa giusta, ma è la cosa giusta? Quando ho valutato un anno fa o 5 anni fa, mi sembrava, ma rivalutando con quello che capisco di Dio adesso, è la cosa migliore? E se noi dovessimo valutare, vedremo che tante cose che io prendevo per scontato, no, va bene, sì, potrei dire no, non va bene. Ma la domanda è se valuto. Posso darvi un consiglio? Io ho sbagliato moltissimo negli anni. Voi avete sbagliato moltissimo gli anni, noi abbiamo sbagliato moltissimo gli anni. Quello non è il problema è se sono veramente pronto a riconoscerlo pienamente o solo cerco di migliorare. Uno dei passi più grandi che possiamo fare è di andare a quello di casa, a quello di chiesa e dire: Serena, come mi comportavo dagli ultimi 20 anni? Anche se adesso non lo faccio più, era un grave peccato, era stoltezza, era egoismo, era orgoglio quello che era. Non solo di migliorare, ma di dire chiaro e tondo che quello che facevo, il mio comportamento, perché di solito non vogliamo fare quello. di solito quando riconosciamo vogliamo migliorare ma non proprio dire. E io dico, se volete famiglie benedette, è importante, coniuge mia, quel modo di comportarmi non andava bene. Figlio mio, figlia mia, vieni, come facevo era peccato brutto, voglio dirtelo. Non voglio solo chiarire, migliorare, voglio dirtelo, quello era peccato, perché voglio che tu sappia che quello mio comportamento, che hai visto migliaia di volte, era peccato. Te lo dico e confesso e chiedo il tuo perdono, ho già chiesto a Dio, ma voglio che tu non abbia ombre di dubbio che quel comportamento mio era peccato. Perché non facciamo questo? Serve fare questo. Per essere... Qual è la promessa meravigliosa in 1 Giovanni 1, 6? Cambiamo il nostro comportamento, Dio è fedele, no, no. Cosa dice? Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto. Vogliamo migliorare senza confessare? Perché non vogliamo confessare? Cosa ci ostacola? L'orgoglio. E l'orgoglio ci ostacola da chi? Da chi? Da Dio. Io posso comportarmi bene, posso migliorare in ogni campo della vita, ma se io non voglio veramente dire in modo chiaro e tondo i miei peccati come i peccati, senza scuse, il fatto è che io sto fingendo, perché ho cambiato comportamento, ma non ho cambiato l'orgoglio. È importante. Quindi quando io leggo questo salmo che inizia quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signore nostro, che hai posto la tua maestà di sopra dei cieli, e poi parli altre cose e conclude che o eterno Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Allora, se io ho quel cuore, io non cerco di vestirmi o di scrivere in Facebook, o di parlare con gli amici, o di farmi vedere, o di disprezzare altro come modo per innalzarmi, perché non voglio attenzione su di me. Voglio attenzione sul Signore. Io voglio che il mio Dio sia innalzato. Questa è la vita ricca. Se tu riesci, io no, ma se tu riesci, io non sono bravo, a vestirti in tal modo che tu ti dica wow, sei messa bene, non volgare, solo bene, tu stai ricevendo gloria e ti fa stare bene nella carne, ma non ti soddisfa, non ti soddisfa, perché Dio ti ha creato per qualcosa di più grande. Per quale motivo Dio ha creato l'uomo? Sì, affinché vive glorificando Dio. Che cosa soddisferà il cuore dell'uomo? Solo Dio. Noi tutti adoriamo tutti i giorni. Pensate a questo. Tutte le persone che conoscete adorano tutti i giorni. Adorano, non Dio. Adoriamo una canzone. Hai sentito questo? Wow, ascolta, è bellissimo. Adoriamo un aggeggio, wow, guarda questo. Adoriamo noi stessi, hai visto quanto sono bravo. Adoriamo la nostra cantante preferita, adoriamo vestiti, adoriamo un paesaggio, adoriamo un cibo, che buono. Adoriamo uno che è bravo e furbo. Siamo nati per adorare. La gioia che abbiamo nelle cose non è completa finché non abbiamo raccontato ad altri. Pensate a questo. Qualcuno ha mai viaggiato vedendo cose meravigliose da solo? È terribile. Tu vedi qualcosa di stupendo che potrebbe essere da un tramonto a una scena in montagna, quello che è, e tu vedi, non è la stessa cosa che vedere con qualcuno e dire wow, guarda, hai ragione, guarda, perché Dio ci ha creati per adorare. Vogliamo raccontare agli altri quello che ci ha colpito. Non è soddisfacente finché non abbiamo raccontato. Perché siamo stati creati da Dio per questo. Non ci basta solo vedere e godere per noi. Dentro di noi vogliamo condividere, che è l'adorazione. Allora, se vuoi condividere, scegli la cosa più grande, Dio. Scegli la cosa più grande, Dio. Allora, voglio pregare e poi iniziamo. Scusa, quella è una parentesi. Signore, vogliamo scegliere la cosa più grande. E quanto spesso abbiamo peccato scegliendo idoli. E forse oggi come oggi l'idolo peggiore di tutti è noi stessi. Cerchiamo di innalzare noi stessi, cerchiamo di promuovere noi stessi, cerchiamo di attirare attenzione a noi stessi. Cerchiamo di essere bravi per essere notati, cerchiamo di scegliere i vestiti per essere notati. Vogliamo essere belli, vogliamo essere bravi, vogliamo essere visti bene. Padre, questo è grave. Tu ci hai creati per vedere te bello e bravo e glorioso e maestoso. Giovanni il Battista ha detto: egli deve aumentare, io devo diminuire. Vedere più di Cristo vuol dire vedere noi stessi meno, al punto che non diamo pensiero a cosa pensano gli altri a noi, siamo presi con cosa pensano del mio Signore Gesù Cristo. E ti prego che possiamo vedere la ricchezza di una vita spesa nel rendere glorioso te davanti agli altri. Ti prego che possiamo essere perciò modesti, modesti nel modo di parlare, di presentarci, vestirci, comportarci, che possiamo essere veramente modesti. Ti prego questo, pregando che il tuo nome sarà innalzato, santificato, glorificato, perché tu solo sei degno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, prima di tutto c'è la lettura e stiamo in Primo Corinzi, l'ultimo capitolo, che sarebbe 16, abbiamo detto 15, e prego che 15 vi fa pensare al fatto che questa vita sta passando. Questa vita sta passando. Quindi, pensando al fatto che la morte sta arrivando, tutto qui passerà. I nostri bei vestiti, le case, le macchine, gli aggeggi, l'approvazione degli altri, tutto passerà. 58, l'ultimo versetto di 15, dice: c'è la risurrezione per chi è in Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continua in che cosa? Nell'opera del Signore. Non abbondando nelle tue cose, cercando di avere la vita che vuoi tu, no. Abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Non è vana nel Signore. E poi lui chiude, quello è la chiusura forte. Adesso lui chiude con certe piccole cose, tutte importanti. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi mette da parte per conto suo ciò che può, in base a come ha prosperato, affinché non si facciano più collette quando verrò. Cioè, scusate, io voglio fare una colletta qualche centinaia di migliaia di euro quando vengo. Cioè, sono tanti santi lì a Gerusalemme soffrendo la fame, voglio portare una cifra notevole, sono in migliaia. Ma e verrò magari far vari mesi? Allora, ogni settimana mettete via, perché se non fate così, quando arrivo, non si può fare una colletta quel giorno e arrivare a una cifra adeguata, perché avrete già speso. Quindi ogni settimana, perché venivano pagate regolarmente, non mensile come qui, ogni settimana mettete già da parte, in modo che quando arriverò sarà già lì accumulato e non devi fare i colletti. Perché le collette fatte, oh fratelli, dobbiamo dare, c'è un bisogno qui. No, no, non è così. Fate con ordine. Ci possono essere le emergenze che succedono, ma solitamente ogni mese per noi, ogni settimana per loro, mettete da parte. Poi 3 e 4, la correttezza di come si agisce con soldi. Quando poi sarò giunto, io manderò coloro che voi avrete approvato con lettere a portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E se converrà che ci vado io stesso, essi verranno con me. Cioè, voi avete scelto gli uomini affidabili, onestissimi, più di uno, ma vari di loro. Allora, quando voi, questa cifra, potrebbe essere una cifra gigantesca, portano in vari, così c'è questo controllo che tutto quello che viene mandato arriva. E nessuno poteva mai accusare qualcuno di aver portato un po' con sé, perché sono in quattro, per esempio, infatti parlo dopo dei nomi, e in quattro ognuno sa la cifra esatta, così quando viene portato viene contata lì a Gerusalemme e la cifra sarà quella e ci sono quattro testimoni. E se ci conviene ci vado anch'io. E poi, ora io verrò da voi dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia e forse mi tratterò presso di voi o vi passerò addirittura l'inverno affinché mi facciate proseguire per ogni dove posso andare. Cioè, qui accetterò sostegno da voi. Quando arrivo, no? Quando arrivo, affinché mi facciate proseguire per ogni dove posso andare. Che quando viaggio mi costa, devo avere i biglietti. E devo avere i soldi per mantenermi. E quando vengo, che voi possiate farmi proseguire per ogni dove posso andare. Questa volta, infatti, non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Ora io resterò in Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace, e vi sono molti avversari. Questo è molto interessante. 9. Lui si trovava ad Efeso e dice: mi si è aperta una porta grande ed efficace. Dio sta facendo tante cose. Però cos'altro dice? Vi sono molti avversari. Quindi, oh, le cose vanno benissimo e ci sono tantissimi avversari nemici. Ma quello fa parte e non era per quello scandalizzato. Non dobbiamo essere scandalizzati. Così dice primo Pietro, e cos'è, 4 o 3? Quando dice: non vi spaventate per il fuoco che divampa in mezzo a voi, come se accadesse qualcosa di strano. Cioè, se state vivendo per Dio, non dovete essere: ma perché tutti questi problemi e opposizione? Se il mondo ha odiato me, odierà voi. Il mondo vi odierà. Troveranno strano, primo Pietro, che non corriate ancora come loro agli eccessi come prima. E sparleranno di voi. Quindi questo è normale. Paolo diceva: c'è una grande porta, larga ed efficace. Dio sta facendo grandi cose. Ci sono tanti avversari. Ora, se viene Timoteo, fate in modo che rimanga con voi senza timore, perché si adopera nell'opera del Signore, come faccio io stesso. Nessuno dunque lo disprezzi, ma fatelo proseguire in pace per venire da me, perché lo aspetto con i fratelli. Ora, quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli, ma egli non ha voluto assolutamente venire ora, però verrà quando ne avrà l'opportunità. E poi una forte, importante esortazione: vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente. Siate forti. Tutte le cose che fate, fatele con amore. Questi due versetti ci spiegano come vivere. Vegliate. Cosa vuol dire nella Bibbia quando dice vegliate? Lo dice spesso. Primo Pietro 5: vegliate il vostro avversario. giri intorno come un leone ruggente cercando chi può divorare. Lui può divorare chi non rimane veglia. Se siamo talmente presi, se siamo presi con le nostre cose, non siamo vegli. Se siamo presi, mamme, curando i figli, non siamo vegli spiritualmente. Questo è il guaio. Una buona mamma può curare i figli così tanto che non è attenta spiritualmente e il peccato entra. Uomini con lavoro, con gli impegni che noi abbiamo, possiamo essere presi e non spiritualmente vegli. Quante volte la Bibbia dice vegliate, il nostro avversario va in giro e vuole fare male. E Paolo quindi sta chiudendo la lettera con questa esortazione: vegliate, state fermi nella fede, non vacillate, ma fermi. Comportatevi virilmente. Noi potremmo dire da uomo, e ci sono anche le donne che devono comportarsi da uomo virilmente, nel senso avere coraggio guardando a Dio nel combattimento contro la carne, il nostro vero nemico. Oggi ho preso una talpa. Io sono entrato nel suo territorio, nella sua galleria, e ho messo la mia trappola e ho coperto con erba che non si vedeva, non lasciava luce entrare. Allora lui era a casa sua, ma io conosco questa galleria, l'ho costruito io, tutto sicuro di sé. La sua galleria, chi ci va? Gli animali, cani, gatti, no? Quindi lui, tranquillo nel suo mondo, non era veglio. E come ogni tanto succedono, ci sono cose, no? Qualcosa, una radice, qualcosa un po' cade dentro e lui deve pulire. Allora c'era questo pezzo e lui ha spostato, ma quando ha spostato, ciunk! Morto. Allora, vegliate. Satana sta cercando chi è troppo preso con il lavoro, con la carriera, con la famiglia, con i problemi, con i pesi, con i piaceri, da essere spiritualmente attento, con i progetti, con i sogni. Vegliate, state fermi nella fede, guardando continuamente a Cristo, comportatevi virilmente, combattete contro l'orgoglio, contro il peccato. Siate forti, ma poi in Efesini 1, la preghiera di Paolo, cosa serve? Versetto 19 dice che possiate conoscere la potenza di Dio che opera in voi. Fortificatevi, Efesini 6, nella sua potenza. Tutte le cose che fate, non tante delle cose, tutte le cose, fatele con amore, sapranno che conosceranno che siete discepoli dall'amore che avete l'uno per l'altro. Parentesi. Serve una persona che potrebbe prendere l'impegno seriamente di aiutare ogni domenica a preparare la parte audio-video prima del culto. Per fare bisogna arrivare non più tardi, entro 9:15. Per avere tempo per mettere su tutto, senza interrompere le meditazioni alle 9:25, che purtroppo faccio io spesso interrompendo, perché non riesco a finire tutto. Sarebbe un immenso aiuto. E ci sono varie cose da fare che insegnerò chi vuole fare. E ci vorrà 10 minuti. Buoni. Quindi bisogna arrivare in tempo di mettere giù le proprie cose e poi lavorare per 10 minuti. E serve un immenso aiuto. E eviterebbe i problemi audio che abbiamo avuto, perché avrebbe tempo di fare vere prove, che io spesso non faccio per mancanza di tempo. Quindi questo è un ministero, voglio dire, io sto ricevendo contatto con tantissime persone apprezzando l'insegnamento del sito, sia i video che l'audio che è scritto. e dico: Signore, è la tua parola, è la tua parola. Uno ha scritto l'altro ieri, non ha scritto a me, ha scritto uno dei pochi che leggo in Facebook, e lui ha scritto dicendo, promuovendo un sermone dal sito, da Proverbi 6, 6 a 9, sette cose che il Signore odia, che l'Eterno odia. Ha detto: cari amici, ho letto questo sermone qualche mese fa, ma ieri ho riletto, ho riascoltato, non mi ricordo dei due. Ha detto: e dovevo fermare la macchina, piangendo, chiedendo Dio perdono, perché varie di queste cose erano nella mia vita. Quindi Dio usa la sua parola, era la parola di Dio. C'è una signora che sta andando proprio verso la salvezza, dove abita? Milano, in questi 10 giorni. Dio sta facendo grandi cose, ma io non ce la faccio di preparare tutto. Quindi serve qualcuno che verrebbe. Per me serve meglio chi non ha figli, perché chi ha figli deve pensare anche ai figli. Però serve qualcosa. E chiunque può offrirsi, ma è un impegno, perché a quel punto non ci penso io. Quindi qualcuno che lo prenderà avanti a Dio, io farò quello e sarò affidabile. Sarebbe una cosa per fare con amore per le centinaia e centinaia e centinaia di persone che leggono, ascoltano, migliaia, ascoltano o guardano i sermoni. Quindi fate ogni cosa con amore, usate il vostro tempo per il regno di Dio. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana e sapete che è primizia della Caia e che si sono dedicati al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque collabora e si affatica. Cosa sta dicendo Paolo lì in 15 e 16? Pensate, guardate. Allora, voi conoscete questo Stefano, è un maschio quello nome in greco, è le primizie della Caia, e sai che lui e la famiglia si sono dedicati al servizio dei santi. Ok? Allora, come vivono quelle persone? Si dedicano all'opera di Dio. Ok? Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque collabora e si affatica. Cioè, non tutti voi vi affaticate nell'opera. Quindi, quando si trova chi si affatica, sottomettetevi a quella persona. Perché? Perché è come una squadra. E se ci trova qualcuno che si mette da fare, avrà bisogno di aiuto. Allora, fate quello che serve. E questo? Perché di solito tendiamo ad essere presi, ognuno di noi, con le nostre cose. Non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo, vorrei, ma non ho tempo, tu devi capire, non ho tempo. Questo è normale per noi tutti, per noi tutti. Ma vivere facendo ogni cosa con amore, dedicandomi al servizio dei santi, non tengo conto del tempo, tengo conto dal bisogno. E io posso dirvi, va bene, ho vissuto nella mia vita, ma vedo nella vita di altri. Quando uno vive così, Dio benedice. Dio moltiplica il tempo. Dio benedice i figli di quella persona. Quello che la persona vorrebbe, che non può compiere. Tu non puoi toccare il cuore del tuo figlio. Dio sì. E quando ci fidiamo di Dio e vogliamo la sua gloria, ci pensa Dio, veramente? Ci pensa Dio. E quindi Paolo qui esorta la Chiesa di sottomettersi a quelle persone che si dedicano al servizio e che collabora e si affatica, perché poi la Chiesa prosegue a essere strumenti alle opere di Dio. Ora mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, poiché essi hanno supplito alla vostra assenza. Sono venuti per curarmi, probabilmente anche aiuto economico, per appoggiarmi, perché hanno ricreato il mio spirito e il vostro. Riconoscete dunque tali persone. Riconoscete quelle persone che veramente si dedicano al Signore. Le chiese dell'Asia, dove si trovava, vi salutano. Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo, che la lettera non ha scritto. Paolo non scriveva le sue lettere. Probabilmente aveva occhi che non funzionavano bene. E aveva sempre un segretario. Ma il saluto lui prendeva la penna e scriveva. Quindi il saluto è di mia propria mano. Di me, Paolo. Se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia anatema. Cosa vuol dire anatema? Cosa? Maledetto da Dio. Questa non è una maledizione umana, è una maledizione vera. Ma per chi è questa maledizione? Per chi è? Okay. E cosa dice Gesù? Sto leggendo in Giovanni 15, 14, 15, 16. Cosa dice Gesù per quanto riguarda chi lo ama? Qual è il metro che Gesù usa? Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi mi ama, osserva i miei comandamenti. Quindi chi non osserva i comandamenti di Gesù, non ama Gesù. Cioè, Gesù lo dice. Chi non obbedisce ai comandamenti non ama Gesù. Ma io obbedisco a quelli 8, ma quelli 2 lì? Allora, Paolo qui, guidato dallo Spirito Santo, se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia maledetto da Dio. E vi dico una cosa, se Dio maledice, non c'è scampo. Non c'è scampo in tutto l'universo. E poi dice, Maranatha. Cosa vuol dire Maranatha? È una preghiera. Vieni, vieni. Voglio che tu venga. Voglio vederti. Tu sei la mia gioia. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. Il mio amore sia con tutti voi. In Cristo Gesù. Amen. Paolo ha scritto una lettera durissima ai Corinzi. Ha rimproverato loro capitolo dopo capitolo, ma veramente in modo forte. Ma come chiude la sua lettera? Versetto 24. Il mio amore sia con tutti voi in Cristo Gesù. Amen. Guarda, nessuno bastonava quanto Paolo. Eppure a questa chiesa, cui aveva bastonato più di tutte le altre chiese, conclude con il mio, non dice questo in nessun'altra epistola. Il mio amore sia con voi tutti. Questo è proprio interessante, non chiude così di solito. Qual è l'epistola che ha scritto dove mostrava più amore per la Chiesa? A quale Chiesa ha scritto? Filippesi. E guarda come chiude Filippesi. Salutate tutti i santi in Cristo Gesù, i fratelli che sono con me vi salutano. Con tutti i santi vi salutano e soprattutto quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen. Quella era la chiesa con cui avevo rapporti più stretti. Ma non dice il mio amore sia con tutti voi in Cristo Gesù. Quindi tenete in mente questo. Allora, qual era? Solo la lettura, scusami. Ok. In Isaia capitolo 6, cosa leggiamo? Conosciamo bene questo, ma voglio leggere i primi 7 versetti. Circa 800 anni prima di Cristo. Nell'anno della morte di re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto e elevato, e i lembri del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: guai a me, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato. Isaia, grande uomo di Dio, capiva che davanti alla santità di Dio era disfatto e serviva il perdono. E lui era un uomo santo, santissimo. Allora, attenzione, andiamo a Matteo 25. Matteo 25, teniamo in mente che Dio è santo. Sapete perché nella Bibbia si ripete santo, santo, santo? La Bibbia non parla di altri attributi di Dio così, non dice Dio è giusto, 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 Dio è amore, 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 Dio è saggio, 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 non lo dice, ma dice con santo sì. Perché ripetendo certe cose si ripete due volte nella Bibbia. Gesù dice: in verità vi dico. Due volte, varie cose, due volte. Ma tre volte è stra raro. Perché tre volte mette stra enfasi. Due volte mette tanta, tanta enfasi. Tre volte una mega enfasi. Perché Dio è stra santo. Allora, tenendo in mente che Dio è strasanto, voglio leggere Matteo 25 da 1 a 13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Ora 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio, non si preparavano per il ritorno di Cristo. Le avvedute invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscitele incontro! Allora tutti quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le avvedute, rispondendo, dissero: no, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene per voi. Ora, mentre quelli andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelli che erano pronti entrarono con lui per le nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo disse: in verità vi dico che non vi conosco. Vegliate, ecco quella parola ancora. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Allora, penso, prima fila, studenti, ex studentessa, sì, quando arriverà per te Gesù Cristo? Quando arriverà? Può essere quando vieni stasera, domani e finisce il mondo, o può essere che lui ti chiama prima al giudizio. E cosa vuol dire non avere l'olio? È troppo tardi. Chi non ha l'olio quando arriva, la porta sarà chiusa e vi dico, tutti vorranno entrare dopo. Tutti. Ma la porta non si aprirà mai più. Signore, Signore, aprici! Questi non erano credenti. I credenti sono dentro. Non sapevano che sarebbe arrivato quella notte. È arrivato quando è arrivato. È arrivato. E loro, devo prepararmi, devo prepararmi. È troppo tardi di prepararsi. Sono corsi a prepararsi, sono corsi, corsi in paese, perché lì c'è chi poteva vendermi l'olio che serve per essere preparato. Sì, ma il fatto è che tu non eri preparato. Quando lui arriva, gli angeli portano dentro, chiudono la porta. E chi deve andare a cercare troverà che è troppo tardi. Voglio spiegare una cosa. Non si cerca Cristo per avere una vita più bella. Non si cerca Cristo per avere un appoggio nella vita. Non si cerca Cristo perché hai bisogno di pace in mezzo ai problemi. Non si cerca Cristo per avere meno problemi. Si cerca Cristo per scappare dal giudizio. Essere riconciliato con Dio. Gesù non è venuto per offrirci una bella vita. Dice, voi avrete tribolazioni. Paolo dice, tramite le sofferenze entrerete nel regno di Dio. Gesù dice, se il mondo ha odiato me, odierà anche voi. Altro che una vita facile. Gesù non è qui per offrire una vita più bella. Gesù è qui per offrire perdono finché c'è tempo. Quindi quando valutate Gesù, non è da valutare, ma voglio o non voglio, mi conviene o non mi conviene. Non pensate alla vita. Non pensate alla vita. Pensate all'eternità. Poi lui va avanti. Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità, e subito partì. Ora, colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi, e ne guadagnò altri 5. Similmente, anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò, fece una buca intera e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, il signore di quei servi ritornò e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse: Bene, siamo buono e fedeli. Tu sei stato fedele in poca cosa. Io ti costruirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. Il suo signore gli disse: Bene. Servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa. Io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo signore rispondendo gli disse: Servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non semino e raccolgo dove non ho sparso? Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno avrei riscosso il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha di 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate quel servo inutile nelle tenebre di fuori, là sarà pianto e stridori di denti. Quello lì non voleva passare la vita investendo per i padroni, aveva i suoi traguardi, ma non è stata una buona scelta. E poi Gesù conclude: ora, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui. Questo vuol dire noi e tutte le persone del mondo, ognuno qui in questa stanza, dalla piccola ai più vecchi, tutti saremo chiamati davanti a Gesù Cristo, tutti. Questo giorno sta arrivando. Gesù ci sta avvertendo quello che sta per succedere. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Poiché ebbi fame e mi desti da mangiare, ebbi sete e mi desti da bere, fui forestiero e mi accoglieste, ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? E quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o ignudo e ti abbiamo rivestito? E quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico, in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Poiché ebbi fame e non mi desti da mangiare, ebbi sete e non mi desti da bere, fui forestiero e non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o ignudo o infermo o in prigione e non ti abbiamo soccorso? Allora egli risponderà loro dicendo: in verità vi dico, in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E quelli andranno nelle pene eterne, e i giusti nella vita eterna. Questo è quello che succederà a tutti quanti. O saremo nella parte delle pecore, o saremo nella parte delle capre. Ed è per questo che Gesù dice in Marco 8 che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e perdere l'anima sua. Viviamo per l'eternità, che siamo stati creati per l'eternità. E non ho tanto da aggiungere. Allora, siamo avvedute o siamo stolte? Le 10 vergini. Viviamo vegliando, non essendo preso con le cose del mondo, non pensando di costruirci qualcosa qui. Voglio costruirmi la vita, devo trovare questo e quello, stabilirmi, là, lavoro, casa, famiglia, devo far crescere bene i miei figli, devo fare. Stiamo costruendo qualcosa qui? Dobbiamo vivere qui, ma dobbiamo costruire qualcosa là. Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Dove è il tuo tesoro? E lui fa confronto fra terra e cielo. Là sarà anche il tuo cuore. Quindi voglio incoraggiarci a riconoscere che dobbiamo vegliare. Qui tutto sta passando. Velocemente. Velocemente. Che sia un altro 3 secoli, non lo so. O 3 giorni, non lo so. Ma alla luce dell'eternità è niente. Alla luce dell'eternità è niente. Viviamo per l'eternità, non lasciamoci prendere da tutti gli impegni a vivere per oggi. Viviamo viviamo per l'eternità. Devo vivere oggi, ma io posso vivere oggi con gli occhi veramente sull'eternità e cambierà come vivo oggi. Cambierà le mie scelte. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio che Gesù Cristo, vivendo da uomo, non viveva per oggi, non viveva per quello che poteva essere al suo vantaggio oggi. Piuttosto Gesù viveva per l'eternità, per la gioia che l'apostolo innanzi sopportò il vituperio della croce, per la gioia che le era posto davanti. Lui guardava oltre questa vita, alla risurrezione e all'eternità, e allora poteva accettare tutto quello che doveva arrivare su di lui. E questo è un modello per noi. E ti prego che possiamo vivere vegliando, perché il nostro avversario va in giro cercando chi può divorare. Prego che possiamo essere avvedute e non stolte. Prego che possiamo riconoscere che lo scopo della vita è di innalzare il tuo nome, di vivere la preghiera del Padre nostro, sia santificato il tuo nome, quindi vivere in modo da santificare il nome di Cristo. Prego che possiamo essere modesti, Padre, non cercando attenzione per noi stessi nel modo di parlare, di comportarci, di vestire, di agire, ma piuttosto cercando di innalzare Cristo. Grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo. Grazie che sei all'opera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.